Bene, 18:31 riattacca ricongiunzioni, un po' così, rispolverando vecchie sigle. Perché questa trasmissione è un po' come la vita, non è accumulare, è pura esperienza, è febbre. E allora anche le sigle vanno e vengono, a volte ritornano anche, raramente si fermano. Questi invece sono i Black Emperor, perché ho un po' di soldini da buttare via questo sabato, anzi quello dopo, suoneranno qua a Torino, ve li consiglio. Ci accompagneranno oggi facendoci da sfondo mentre parleremo di tante cose oggi. Parleremo di intelligenza artificiale, di biopolitica della cura nella salute mentale, di digitalizzazione, di transumani. Ma in fondo, come sempre, sullo sfondo appunto parleremo di umanità, perché forse ci crediamo ancora. Già, perché ci si possono aspettare tante cose dagli esseri umani, ci si possono aspettare cose belle, cose brutte, ci si può aspettare un certo commento da parte di nostra nonna sui nostri abiti succinti, ci si può aspettare che uno sbirro esca dalla macchina e scenda in maniera sbirresca, per l'appunto, ci si può aspettare che un amico sia fedele, quanti più ne ha chi ne metta. Eppure, da una macchina cosa ci si aspetta? E soprattutto, se la presenza di una macchina diventa l'assenza di un umano, cosa ci aspettiamo dall'umanità a venire? Mentre mi documentavo su questa puntata, mi sono imbattuto in uno studio cinese pubblicato su una rivista internazionale tra le più importanti del settore, che testava la capacità di un chatbot, quindi di un agente conversazionale artificiale, di un'intelligenza artificiale di quelle che parlano, per intenderci, tipo ChatGPT, appunto testava la sua efficacia nel ridurre l'ansia in bambini oncologici ospedalizzati. Oltre alle solite analisi quantitative, faceva anche alcune analisi qualitative in cui raccoglieva un po' di interviste. Ebbene, in una di queste interviste un ragazzino intervistato riferiva: quando stavo facendo la chemio era difficile non appesantire i miei amici parlando delle terapie e della vita. La mia prospettiva di vita è cambiata completamente. Questo chatbot è un modo per parlare apertamente di quei cambiamenti, piuttosto che cercare di interiorizzarli o di affrontare quelle conversazioni imbarazzanti con gli amici sani. Ecco, allora forse siamo a quel punto del cosiddetto progresso in cui ci aspettiamo sempre di più dalla tecnologia e sempre meno gli uni dagli altri. Leggiamo da Tra la vita e la morte, pensieri e epiressie al crepuscolo del mondo umano. La lancetta è ormai mossa, i più intimi istanti dell'esistenza sono incanalati nel modello dell'artificio. Ci accorgeremo che di questo passo sarà innanzitutto sbarazzandoci delle qualità che rendono una vita vita, che ci sbarazzeremo della morte, cercando di vanificare il non misurabile che fa dell'esistenza ciò che è forma inadatta alla macchina, si dirà. L'ultimo uomo è quello che incontra intimamente la macchina, colui che si illude delle qualità di un Übermensch, trovando niente meno che il suo annullamento in una nuova perfezione, in una vita al contrario diminuita attraverso l'inconscia accettazione, mentre il suo pensiero e la sua azione divengono misurabili. Un opuscolo interessante è questo di Giorni e le Notti, che vi consiglio, ma andiamo avanti. Oggi mi accompagna Francesca, una compagna che mi ha suggerito la domanda fondamentale di questa puntata, ovvero: che tipo di umanità è pronta ad accettare l'intelligenza artificiale nella sua vita? Con che idea di vita degna di essere vissuta? Ti è venuta in mente qualche risposta nel frattempo? A me no, ma forse ce le potremmo fare oggi qui insieme a voi.
Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Bene, ma direi che prima di partire possiamo ascoltarci un po' di musica. Vi metto i Rockers, che hanno dato spettacolo questo sabato al Paso. Per chi c'era se l'è goduti, per chi non c'era ve li godete adesso. Bene, allora riattacchiamo con ricongiunzioni. Nel frattempo vi ricordo i numeri utili per farvi sentire intervenire qui in redazione al 346-667-3263. Appunto, ci stavamo chiedendo che tipo di umanità è pronta ad accettare l'intelligenza artificiale nella sua intimità. O nella sua vita più in generale, che tipo di umanità, cosa pronta a rinunciare di sé, della propria vita, qualora si tratti di intelligenza artificiale applicata in ambito bellico, quindi che sta dietro a un fucile o a un drone, qualora si tratti di un'intelligenza artificiale applicata invece all'ambito della cura, che è quello di cui parleremo questa sera, perché su questi canali, intendo sui canali Blackout Piani, abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale nelle sue applicazioni di Polizia Nazionale e Internazionale, nelle applicazioni belliche, nella gestione delle carceri, nelle necropolitiche di frontiera, così come abbiamo parlato di come le intelligenze artificiali vengono testate e utilizzate per estrarre dati dalle popolazioni del sud globale e non solo, di come di fatto governino la popolazione attraverso la profilazione di un rischio. Eppure non ci siamo soffermati sull'analizzare le applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'ambito della cura, o meglio della biopolitica, ovvero il governo dei corpi attraverso le tecnologie della cura. E allora è importante ricordare che l'intelligenza artificiale, la AI, serve innanzitutto a fare la guerra, ma è una guerra che è anche artificio della vita in generale. Bene, allora per partire un po' dall'introduzione, da un materiale un po' introduttivo, ti chiedo, Francesca, come è nata e quando è iniziato a funzionare l'intelligenza artificiale?
Sì, allora, l'idea di sviluppare delle macchine in grado di simulare l'intelligenza umana è un'idea che ha radici molto profonde, si può andare fino agli incontri del primo nucleo di cibernetici negli anni 40, alla proposta di Turing di un test per appunto testare l'intelligenza delle macchine negli anni 50, fino a quello che viene generalmente considerato l'inizio, la coniazione del termine intelligenza artificiale, che è una conferenza a Dartmouth nel 56. Una conferenza in cui questo gruppo di ricercatori fa una proposta di 13 pagine per domandarsi assieme come appunto l'intelligenza umana possa essere simulata dalle macchine. Adesso ci sono, si può andare per varie strade per raccontare la storia dell'intelligenza artificiale da allora ad oggi. Un paio di podcast di Macerie su Macerie, uno di dicembre e uno di gennaio, ne hanno fatto una parte. E qui vorrei provare a contribuire aggiungendo un po' un'altra visione, che è quella della non linearità di questa storia. Perché? Perché mi pare che sia importante non considerare l'intelligenza artificiale come un prodotto della naturale curiosità tecnica umana che c'è sempre stato e molto difficile da eradicare, perché in realtà la storia dell'intelligenza artificiale non ci dice questo. Appunto, dopo la prima enfasi di questo gruppo di cibernetici, si iniziano a testare dei modelli, avanzava anche l'informatica e si iniziano a fare diverse prove. Per esempio ce n'è una che è questo sistema di programmazione ELISA, che ha dato poi ha permesso poi di costruire quest'altro programma che si chiamava Doctor da parte di Weizenbaum nel 66, che è considerato il primo chatbot che forniva risposte predefinite in base alle domande poste e che cercava di imitare un terapeuta rogersiano. Però il programma era molto semplice, gli venivano dati alcune indicazioni su come doveva funzionare e ben pochi credevano alla sua funzionalità, al fatto che fosse davvero un umano. Iniziano a concorrere diverse circostanze, tra le quali la disillusione riscontrata per esempio in programmi di traduzione che non funzionavano, le forti critiche a un modello che era il modello di percettrone che c'era allora, e questo porta al primo inverno dell'intelligenza artificiale, con un calo di interesse radicale e di finanziamenti da appunto anni 70 avanzati fino agli anni 80.
Insomma, la lasciano perdere per un po'.
La lasciano perdere sia i finanziamenti che i ricercatori, almeno alcuni però purtroppo rimangono interessati, e così si arriva al rinnovato interesse negli anni 80, quello che viene chiamato il nuovo boom dell'intelligenza artificiale, che avviene in concomitanza con l'aumento della robotica e quindi l'embodiment, cioè l'incarnazione delle possibilità dell'intelligenza artificiale. I programmi in quel momento sono quei programmi che si possono chiamare if-then, cioè se c'è una condizione, allora fai un'azione. E venivano forniti di una serie di regole. Questi programmi hanno un certo auge, funzionano nelle aziende, ma gli scienziati che si occupavano del tema a quel tempo iniziano a preoccuparsi che non stia per arrivare un secondo inverno dell'intelligenza artificiale, e ne parlano infatti nella loro conferenza dell'84. A quel tempo ce n'era una sola di conferenze sull'intelligenza artificiale, era la AAAI, Association for the Advancement of Artificial Intelligence. Lì si preoccupano di capire se inizierà un altro inverno e infatti lo prevedono, perché iniziano delle forti critiche a questi programmi. Per esempio c'è il programma MyCin, o M I lunga CIN, che McCartney inizia a criticare questo programma. Doveva essere un progetto per assistere i medici, ma per delle richieste sul colera propone delle cure che sono letali per gli uomini. E quindi sono programmi che non sanno autocontenersi, dice McCartney. E così perfino il direttore dell'Information Science and Technology Office della DARPA, Schwartz, nell'87, dall'87 all'89, dice: l'intelligenza artificiale ha successi molto limitati in aree specifiche, seguiti immediatamente dal fallimento nel raggiungere l'obiettivo più ampio a cui questi successi iniziali sembrano alludere. Quindi l'interesse sull'intelligenza artificiale rimuore, inizia il secondo inverno, le conferenze si spopolano, i finanziamenti se ne vanno. Però questo inverno finisce verso l'inizio degli anni 90, perché iniziano ad essere utilizzate le reti neurali e si iniziano ad ottenere dei piccoli traguardi. Tra questi traguardi c'è quello famoso ottenuto dal computer dell'IBM Deep Blue, che è sconfiggere nel 97 il campione di scacchi Kasparov, dimostrando che le prestazioni delle macchine e di quella che ai tempi definivano intelligenza artificiale potevano anche superare quelle dell'essere umano.
Che tra l'altro è anche abbastanza un salto quantico, no? Nella pratica della programmazione, perché in un certo senso viene meno la programmazione, ma c'è un apprendimento che in qualche maniera un po' già sfugge.
Ancora non tanto con Deep Blue, perché sono una serie di regole che il computer è in grado di utilizzare con una più alta previsione dell'umano, però sono ancora delle regole che vengono date. Infatti c'era questa questione: si riesce a battere a scacchi, ma non si riesce a battere a Go, l'altro gioco cinese di previsione. Quindi lì non si entra più in alcun inverno e iniziano piano piano progressi sia nelle strutture che nei modelli. In particolare ci sono tre fattori che iniziano a crescere piano piano. Uno è che iniziano ad aumentare i dati disponibili. Ci sono grandissimi database che vengono etichettati e tra questi c'è ImageNet, che ne parleremo dopo. Poi il secondo fattore è che inizia un aumento esponenziale della potenza dell'hardware disponibile per addestrare le reti neurali su questi giganteschi database. In particolare, invece di utilizzare i processori tradizionali, quelli che si chiamano CPU, alcuni ricercatori hanno pensato di iniziare a utilizzare delle schede grafiche, le GPU, la cui potenza stava crescendo in modo esponenziale, soprattutto sotto l'impulso del gaming e dei videogiochi. E poi l'altro fattore è che iniziano ad aumentare gli aggiustamenti, le innovazioni e i miglioramenti apportati alle varie reti neurali. E questo porta a quella che viene definita la rivoluzione del deep learning nel 2012. Cosa succede?
Cioè il 2012 è il primo anno in cui iniziano a funzionare davvero le reti neurali.
Il primo anno in cui dominano sugli altri metodi utilizzati. In particolare ce n'è uno, si chiama Convolutional Neural Network. Succede che in quegli anni alle conferenze di intelligenza artificiale c'erano dei contest. Questi contest si basavano su provare a fare dei programmi che potessero classificare e che potessero predire al meglio le immagini di questo dataset enorme che si chiama ImageNet, un dataset sviluppato mi pare nel 2006, che raccoglie milioni di fotografie dal web, sono etichettate tramite lavoro umano e quindi in queste conferenze c'erano dei contest, vedere chi riusciva a fare il programma che riusciva meglio a far riconoscere queste immagini. Nel 2012 arriva questo studio di Hinton, quello che ha preso il Nobel quest'anno per la fisica per queste ricerche, che fa questa del gruppo di Hinton, ma di due suoi studenti, che fanno una classificazione che non solo vince il contest, ma domina tutti gli altri metodi con uno scarto notevole rispetto alle sue capacità. Questo scarto di solito si vede negli errori che fa, quindi un numero molto minore di errori. Da lì inizia la rivoluzione dei deep neural network.
Che magari vogliamo dire anche qualcosa giusto su qual è la differenza principale rispetto a quello che c'era prima?
Sì, perché questo a mio avviso è un po' un punto di snodo dell'intelligenza artificiale è quando l'intelligenza artificiale inizia a funzionare, perché fino a quel momento era più o meno il sogno di chi la ipotizzava, un po' come le tecnologie quantistiche sono in questo momento. Esistono nella teoria, ma non possono esistere nella pratica. Da quel momento, invece, da quel 2012, questi genere di network inizia ad essere utilizzato per la classificazione non solo delle immagini, ma degli audio, dei testi, inizia ad essere utilizzata su larga scala. Hinton viene cooptato da Google, l'altro, non mi ricordo come si chiama, viene cooptato da Facebook. Iniziano a lavorare intensamente su queste cose e solo un po' di anni dopo diventa nota al grande pubblico con la vincita tramite Deep Neural Network della competizione di Go. Quindi, cosa sono i Deep Neural Network? Allora, è un po' la base dell'intelligenza artificiale e in realtà non è così difficile da capire, perché in realtà non si capisce, quindi quello che è capibile lo possiamo capire tutte e tutti. Cioè, si tratta di una serie di processori che uno si può immaginare in diversi strati, e ognuno di questi è collegato a tutti gli altri e ci sono vari strati di processamento, e uno si può immaginare queste centinaia o migliaia di strati, ognuno composto da centinaia o migliaia di processori, e poi alla fine un'unità che dice una risposta. Allora, il modo classico per riuscire a capirle è pensare alla classificazione delle immagini di gatti e cani. Cosa succede? Nel primo strato facciamo finta che è un'immagine di 600 pixel, allora ci sono 600 unità e ognuna ha il colore corrispondente, no? Facciamo che è in bianco e nero, quindi è un numerino. Questo viene mandato da uno strato all'altro semplicemente perché ogni unità influenza tramite la connessione che ha con le altre quando quella successiva si attiverà. È solo una cascata di attivazioni. Più input un'unità riceve, più è probabile che si attivi. E gli input possono avere un peso diverso. Cioè, posso essere l'unità 1 può influenzare molto l'unità 3 o può influenzarla poco.
Bene. Ma quindi sostanzialmente quello che fanno queste reti neurali è, aggiustando una serie di parametri in una rete interconnessa di su tanti livelli diversi, di riconoscere dei pattern in dei dati che osservano.
Ecco, questo era quello a cui arrivavamo. Quindi vengono mandati questi dati fino alla fine. Se la risposta che viene data è giusta, non succede niente. Se è sbagliata, viene rimandato indietro un piccolo errore. Questo piccolo errore modifica piano piano tutti i pesi, rende semplicemente meno probabile che se quella stessa immagine fosse ripresentata sarebbe classificata in modo sbagliato. Cosa succede? Che quando sono milioni le immagini che vengono date, piano piano i pesi che collegano queste unità si ottimizzano e si crea una macchina che, se gli vengono fornite immagini che non sono quelle che ha già visto ma immagini nuove, è comunque capace di definire se è un cane o un gatto, cioè ha capito delle proprietà di quei due oggetti in immagine, di quelle due animali in immagine, è riuscito a capire delle proprietà, noi non sappiamo quali, che gli permettono poi di riuscire a tirare fuori sempre se è un cane o un gatto. Sempre tra virgolette, perché poi sono molto prone a compiere degli errori. Ci sono questi esempi tipici che, per esempio, l'immagine di un maiale, che di solito è capace di identificare come maiale, gli si aggiunge un po' di rumore che noi umani non vedremmo alcuna differenza in quell'immagine e la macchina lo classifica come uno struzzo. Perché perché non si sa perché. Cosa sono le proprietà che capisce la macchina? Non lo sappiamo. Ora, è tutto simpatico fin tanto che si parla di struzzi o di maiali. Il punto è che poi, quando invece di essere immagini di cani e gatti, quello che gli viene dato sono dati comportamentali degli usuari, delle varie applicazioni, eccetera, si possono fare degli algoritmi predittivi dei comportamenti, per esempio, che capiscono qualcosa del comportamento che gli umani non sono capaci di capire, perché non, loro sanno come programmarla, sanno come ottimizzare al meglio quella macchina, come far sì che sia sempre più efficace, che usi sempre meno GPU, eccetera, ma non cosa sono le proprietà che alla fine è riuscita a tirar fuori da quell'insieme di dati che gli vengono proposti.
simpatici struzzi e maiali rumorosi. Bene. Bene, stavamo dicendo che già nel palinsesto blackoutiano abbiamo approfondito svariati utilizzi dell'intelligenza artificiale, ma non abbiamo approfondito l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella sanità. Vediamo, visto che questo ci compete, cosa si muove allora nell'ambito della psichiatria e della salute mentale. La digitalizzazione nella psicologia clinica significa tante cose, dalle intelligenze artificiali che fanno diagnosi, dal digital phenotyping, ovvero la raccolta di biomarkers, biotracciatori digitali, dai wearable devices alla telemedicina, dall'utilizzo dei chatbot, beh, ce n'è per tutti i colori. Un esempio ne è il triage digitale, in cui i pazienti compilano un questionario digitalizzato e vengono guidati direttamente al livello di assistenza in base alle loro risposte. Mentre invece nell'ambito della psicodiagnostica l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più spazio. Infatti già esistono degli strumenti in grado di riconoscere specifiche neurodiversità o alcuni disturbi. E dalla rilevazione delle alterazioni dei movimenti oculari, sintomatiche della schizofrenia, all'analisi delle funzioni attentive e di memoria, dall'immagine automatizzato del comportamento ai fini di diagnosi di un disturbo dello spettro autistico, insomma, ce n'è tantissime di applicazioni dell'intelligenza artificiale, fino anche all'analisi vocale finalizzata all'identificazione di sintomi di ansia o depressione e così via. Bene, la psicodiagnostica digitale potrebbe essere notevolmente accelerata dalla fenotipizzazione digitale, quello che prima avevamo detto in inglese, digital phenotyping, che attraverso l'utilizzo di biomarcatori, che sono dei dati generati principalmente dall'uso intensivo dello smartphone, combinati ad altri dati soggettivi, anche psicofisici, prodotti dagli stessi utenti, rendono possibile mappare gli indicatori di malattia cosiddetti, che sono indici da cui ricavare in tempo reale lo stato di salute, per così dire, per meglio, come dicono loro, di salute psicofisica di un individuo. Bene, questi sono solo alcuni esempi dell'infinita gamma di strumenti digitali che automatizzano quel processo di medicalizzazione della devianza che attualmente è svolto dagli operatori psi, che si giustifica con la cosiddetta individuazione precoce dei casi nelle scuole, nell'università, negli ospedali e in un'infinità di altre istituzioni. E questo forse in fondo è solo l'intensificazione di un progetto di sorveglianza. Bene, ma noi ci concentriamo sulle intelligenze artificiali, quelle che parlano, quindi sui chatbot e sui large language model, che tra tutte le applicazioni sono quelle che simulano l'interazione con un essere umano. Non sono solo un modo più avanzato di analizzare una grande mole di dati estratti dai corpi e dalle menti, e quindi di fatto producono un ulteriore salto quantico nelle dinamiche sociali della cura. Bene, ma come funzionano questi large language model? Come vengono prodotti? Che cosa sono questi large language model? Ce lo puoi spiegare?
Sì, quindi se i deep network, ben detto, sono iniziati nel 2012, hanno conosciuto il pubblico soprattutto nel 2016, anche se le grandi della tecnologia ci stavano già lavorando seriamente dal 2012, i language model hanno il loro punto di svolta nel 2017 con questo articolo prodotto sempre per una di queste conferenze NeurIPS, che si chiama Attention is all you need. Quello che fanno è fare una svolta dei modelli di linguaggio, perché iniziano a fornire il linguaggio con un meccanismo che chiamano di self-attention, cioè iniziano a fornire alle macchine un intero testo di linguaggio e questo permette di allenare la macchina a predire la parola che va a seguito di una certa parola, dato tutto quello che c'è stato prima. Quindi attraverso un meccanismo un po' più complesso, ma che alla fine è sempre l'allenamento di dei pesi e il cambiamento di alcune variabili, cioè tutte le parole diventano quello che si chiamano token, e queste formano un testo, questo testo viene fornito alla macchina e poi la macchina deve essere in grado di predire, vengono ottimizzati i pesi e iniziano ad esistere queste macchine che sono capaci di produrre linguaggio in un modo che assomiglia molto a quello prodotto dagli umani.
Beh, quindi sostanzialmente quello che fa un large language model è fare un riassunto, una spremuta di tutto quello che si legge.
È capace di quello che fa è predire delle le parole che seguono l'una dopo l'altra a seconda del contesto di quelle parole. Ha una potenza generativa, nel senso che non la probabilità con cui esce una parola nuova non è la statistica della media, è più probabile che dopo io sono ci venga fuori Pietro invece che casa, ma dipende anche da tutto il contesto che c'è stato prima. Quindi anche grazie a un altro parametro che ha, che permette di avere un po' di confusione, quella che è la temperatura, può rimescolare informazioni che ha ricevuto. Non è solo un riassunto di informazioni presenti in un solo articolo, proprio perché vengono allenate con tutto ciò che è trovabile sul web.
Beh, una cosa che ho trovato particolarmente inquietante è che ci sono al momento tantissimi studi su cui ci concentrano gli ingegneri dell'interazione uomo-macchina, che cercano di capire quali caratteristiche di un testo generato da un'intelligenza artificiale danno all'umano, restituiscono all'umano la percezione di essere davanti a una coscienza soggettiva. Per esempio si nota come l'autoriflessione, quindi il fatto che la macchina rifletta su se stessa, oppure l'espressione delle proprie emozioni ipotetiche, direi, cioè quelle dell'intelligenza artificiale stessa, sono tutti dei fattori che sembrano aumentare notevolmente l'impressione di dialogare con un essere senziente. Bene, quindi ad oggi ci sono migliaia di persone che lavorano a questo progetto, a questo grande inganno di fatto, e quindi ti chiedo se nella tua opinione ti sembra che più in generale anche le intelligenze artificiali possano essere manipolative.
Beh, sì, le intelligenze artificiali possono essere manipolative sotto molti aspetti. Innanzitutto, beh, questo che stai dicendo tu qual è il linguaggio ottimale per far credere a una persona di avere un vincolo empatico con quello con cui sta chattando. Però anche strutturalmente possono essere manipolative, perché io posso, per esempio, stiamo parlando di cura, della psicoterapia tramite chatbot, è molto facile, essendo centralizzate, scegliere quali sono le possibili opzioni che vengono date come risposta a dei problemi. E in generale sono manipolative o, come tu stesso dicevi in una nostra chiacchierata, repressive, perché sono allenate su determinati tipi di testi. Quindi tra le soluzioni proposte ai problemi, a parte che atrofizzare la capacità di risolversi i problemi, propongono soluzioni che sono frutto di quei testi, non possono uscire dalla cosmovisione occidentale che li nutre, non possono di fondo creare nessuna novità rivoluzionaria, possono fare un rimescolamento di idee esistenti, però spacciare queste idee per una costante novità
e soprattutto riprodurre sempre solo una cultura dominante, quella che riesce a mettere contenuti su internet, visto che poi le intelligenze artificiali di fatto si nutrono di internet e si nutrono degli stessi dati prodotti nelle interazioni con l'intelligenza artificiale, quindi sempre all'interno di una certa sfera di influenza culturale.
Sì, e poi aggiungo che c'è questa parte nascosta dell'intelligenza artificiale che è la parte umana, che nelle intelligenze artificiali generative avviene soprattutto nel fine tuning, quindi a posteriori. Una volta che queste macchine funzionano, vengono riallenate, ritestate da persone che danno dei pesi relativi alle risposte che vengono date e ne censurano altre.
Sì, quindi questo è sempre poi tra l'altro importante ricordare di quanto lavoro umano poi si nutrono queste macchine. Bene, ma abbiamo parlato tantissimo, quindi direi che possiamo dare un po' di riposo alle orecchie degli ascoltatori e delle ascoltatrici e ascoltarci un po' di musica, che non so quanto riposante sarà, però vi mettiamo The Immortals, dei Lee County Killers. Bene, vi chiediamo scusa se siamo andati un po' sul tecnico, ma penso che queste sono tutte cose che è necessario conoscere per poi fare un'analisi approfondita di questi strumenti. Allora, abbiamo un po' spiegato come funzionano i large language models e dobbiamo anche dire che nell'arco degli ultimi anni, proprio tramite a questa tecnologia, questa tecnica di analisi dei dati, tramite il large language model, l'esplosione dell'intelligenza artificiale generativa ha rivoluzionato l'orizzonte del possibile, più o meno distopico, a seconda dei gusti, in pressoché qualsivoglia ambito della vita, compresa la psicoterapia. E infatti ci sono tantissime app come WeBot, Wisa, Heartfelt, PsyScribe, Lotus, Uper, Elomia, Broken Bear. Sono solo alcune dell'infinita gamma di app che sfruttano la tecnica dei large language models per simulare l'interazione con uno o una terapeuta. Bene, il fatto notevole è che i servizi di queste startup non si limitano ad offrire ai singoli privati un supporto psicologico, qualora non volessero o non potessero rivolgersi ad un professionista. Non sono solo grottesche operazioni commerciali destinate al fallimento, ma vengono integrati poco a poco nei maggiori sistemi sanitari statali di mezzo globo. uno fra tutti il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, che per inciso è il più finanziato ed esteso del mondo. Bene, questo l'NHS utilizza l'app Limbic per esaminare e valutare le persone che chiedono supporto per la salute mentale, mentre dal 2021, sempre l'NHS, offre un programma di terapia cognitivo-comportamentale basato sull'intelligenza artificiale per affrontare problemi comuni come ansia e depressione, dicono. WISA, questa app, si propone di aiutare il personale dell'NHS a raggiungere obiettivi di recupero clinico e a migliorare l'efficienza terapeutica. Quindi queste sono milioni e milioni di persone che vengono, a cui viene prescritto l'utilizzo di queste app. Quindi abbiamo visto come i sistemi sanitari divengono campo di sperimentazione di nuove tecnologie ed estrazione di dati e di profitto. Niente di nuovo, ne abbiamo già parlato in diverse puntate, anche su questa, anche in questa trasmissione. Sono visibili anche le tracce materiali di questo processo di datafication dei sistemi sanitari nazionali. Ne è testimone per esempio la lotta che sta avvenendo dalle tue parti rispetto al data center, di cui poi magari ci potrai anche raccontare qualcosa se vuoi. Quindi niente di nuovo, come non è nuova anche la sprovvedutezza di chi governa questi processi di aggiornamento dei sistemi sanitari in barba alle evidenze scientifiche. La scienza quindi si utilizza quando conviene, quando invece è scomoda si ignora. E infatti la letteratura sulle applicazioni dei chatbot nella salute mentale è scarsissima. Si tratta per lo più di review e di meta-analisi che mischiano chatbot e altri tipi di terapia computerizzata, mentre invece i risultati sperimentali effettivi si contano su una mano. Eppure questi pochi studi, sebbene abbiano raccolto in pochi anni un numero impressionante di citazioni, per via della moda appunto dell'intelligenza artificiale, hanno importanti limiti metodologici, ad esempio nella scelta delle condizioni di controllo, nel fatto che vengono escluse dalle analisi le persone che abbandonano lo studio. Addirittura in un caso specifico, quello di Fitzpatrick 2017, uno degli autori è il fondatore di una di queste app, WeBot. E inoltre va anche aggiunto che la pressoché totalità di questi studi sono pubblicati da un'unica rivista, il JMIR Mental Health, una rivista open access dove quindi si paga per pubblicare, il cui fondatore ed editor esecutivo è Gunther Eisenbach, un noto investitore nell'editoria open access e nelle startup digitali made in USA, proprio le stesse che vengono, così dire, pubblicizzate dalla sua rivista. E quindi questo è un palese ed evidente esempio di un dominio della tecnica sul sapere, di cui spesso parliamo anche in questa trasmissione. Bene, ma perché tutta questa corsa al digitale? Ci sono svariati motivi, ci sono importanti interessi commerciali che, come abbiamo visto, non solo corrispondono ai contratti milionari che le app digitali, che queste startup digitali stipulano con i sistemi sanitari nazionali e con le compagnie assicurative, ma hanno anche a che fare con la possibilità di accedere a un'enorme mole di date che è custodita nei database dei sistemi sanitari nazionali. C'è poi qualcosa che ha più a che fare con la finanza pubblica, e quindi il fatto che la digitalizzazione è un modo di tagliare la spesa pubblica, spesa che viene erogata in lavoratori e infrastrutture. E poi c'è un elemento più biopolitico, per così dire. Infatti nel documento programmatico The Digital Future of Mental Health Care and Its Workforce, che ad oggi è uno dei documenti più importanti rispetto alla digitalizzazione nella salute mentale, un documento prodotto dall'NHS, dal sistema sanitario britannico, si parla esplicitamente di Health of the Nation, quindi la categoria biopolitica per eccellenza, quella che nell'Europa d'inizio Novecento aveva giustificato i programmi di eugenetica e infine l'olocausto, proprio le stesse identiche parole. E poi la digitalizzazione è anche una testa di ariete per la privatizzazione dei sistemi sanitari nazionali. Rimanendo in Italia, è interessante notare come le parole degli stessi governanti certifichino la commistione ormai totale tra le scelte di salute pubblica e gli interessi dei capitali privati. Leggiamo una dichiarazione dell'allora Ministro della Salute Orazio Schillaci, che diceva: negli ultimi anni abbiamo assistito all'estero allo sviluppo delle terapie digitali. Queste soluzioni al momento sono utilizzate in vari ambiti, quello psichiatrico ma anche in endocrinologia, reumatologia e oncologia. E analizzando le pipeline di sviluppo sia in ambito farmacologico che nell'ambito di dispositivi medici, dobbiamo prepararci al futuro ingresso di queste innovazioni anche nel nostro mercato. Bene, se per un ministro della salute un sistema sanitario è un mercato, non c'è dunque da stupirci se il PNRR destina 15 miliardi alla digitalizzazione del sistema sanitario nazionale. E se vogliamo volare un po' più alto, al di là di questi interessi contemporanei, forse c'è poi anche qualcosa che lega profondamente l'essere umano alla tentazione di ridurre la natura e anche la propria natura a un numero. La digitalizzazione non è infatti niente di nuovo, cioè la tensione a ridurre un fenomeno a un numero è qualcosa che già ossessionava per esempio i pitagorici migliaia di anni fa, facendoli arrivare fino al punto di uccidere il Paso di Metaponto, un loro discepolo, che era quello che aveva dimostrato che esistevano dei numeri che non erano razionali, quindi sfatando il loro dogma che tutto poteva essere ridotto a un numero. Già il pensiero critico dello scorso secolo, soprattutto la filosofia della tecnica, che attraverso due autori, soprattutto Heidegger e Anders, metteva in guardia dalla cibernetica come dominio ultimo della tecnica sull'umano. Leggiamo da Filosofia cibernetica del filosofo di Heidelberg, leggiamo questo estratto. Ci diceva: con l'armamentario dell'informatica strutturata, la cosa del pensiero, sia pure ridotta a dato computabile, diventa maneggiabile. Così l'inafferrabile, il meraviglioso, lo sfuggente apparire, il presentarsi dell'essere, sembra diventare afferrabile. Eppure il filosofo si accorge del pericolo implicito di questa informatica. Estrema manifestazione della tecnica, orientamento al controllo, l'attaccamento della conoscenza che c'è già, l'accanita attenzione alla parcellizzazione, il necessario ricorso a fondamenti e ad impalcature. Tutto questo, in realtà, significa rivolgere lo sguardo all'indietro, perché l'informatica sappia cogliere il presentarsi dell'essere, il frutto di nuovo pensiero, il nuovo apparire di conoscenza, c'è bisogno di qualcos'altro. E dunque, cara Francesca, questo qualcos'altro lo ha compiuto l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale generativa di oggi può produrre nuova conoscenza?
Beh, l'intelligenza artificiale è che tutto sta nel definire cos'è una nuova conoscenza. Cioè, se una nuova conoscenza è qualcosa completamente nuovo, di rivoluzionariamente nuovo, frutto dell'intelletto umano, l'intelligenza artificiale non lo può fare. Se ci si accontenta ad una nuova conoscenza che ha un rimescolamento di idee preesistenti che mantengono tutto sommato invariato lo scenario, allora sì, l'intelligenza artificiale è in grado di farlo. E questo pone delle domande, secondo me, anche rispetto a quello che dicevi prima, di quali sono realmente gli interessi in gioco in questo momento per volerci rendere tutti dipendenti da dei chatbot? Qual è la matrice di base che sta spingendo questo? Perché l'intelligenza artificiale, come spiegava la Zuboff in generale per tante altre innovazioni digitali, entra nelle nostre vite attraverso la semplificazione e la suefazione, ma ci semplifica da cosa? E che vita sta semplificando?
Ma ti direi che per un'intelligenza artificiale forse il passato, ciò che è esistito, gioca un ruolo importante ed attivo nel presente, visto che essa un po' in fondo si basa sull'estrarre dei pattern da dei dati già esistenti. E quindi così tende a perpetuare le strutture esistenti, di fatto, no? Ci sono, forse su questi canali già si era parlato di come questo problema è molto impattante, per esempio, nella pulizia predittiva. Però più in generale una tecnologia che ripropone il passato nel presente è una tecnologia repressiva, nel senso che mantiene le cose così come sono. E questa è un po' la differenza fondamentale tra un umano e una macchina, che l'umano è tirato dal futuro, mentre invece la macchina è spinta dal passato. Beh, poi
forse anche un'altra domanda da porsi, oltre a qual è l'umanità che è in grado di accettare l'intromissione dell'intelligenza artificiale nella sua vita, è anche quale umanità crea molto rapidamente effetto boomerang di intelligenza artificiale. Perché, per esempio, se la scrittura viene delegata a una macchina, siamo ancora in un momento in cui siamo in grado di definire cos'è un testo scritto da una persona e un testo scritto da una macchina. Ma è molto rapido l'effetto boomerang nella società, in cui cambia anche la maniera in cui si scrive, perché quello diventa il nuovo standard. E questo può valere per la scrittura, può valere per la musica, può valere per per l'arte. E lì fa porre la domanda: ma cos'è che allora ci rende degno vivere, se i nostri desideri vengono appagati da una riproduzione macchinica?
Sì, soprattutto se, come dicevamo in apertura di puntata, la presenza di una macchina diventa l'assenza di un essere umano.
O se l'essere umano diventa un intermediario nel parlarsi di macchine, perché per esempio nell'istruzione, se adesso si inizia a usare, come si sta facendo per esempio per i corsi di educazione a sostegno, si inizia a far utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre il materiale e poi gli alunni usano l'intelligenza artificiale per risolvere quel materiale, fondamentalmente l'umano diventa un intermediario. E quello che è forse un dibattito alla base è cos'è che cioè, perché l'intelligenza artificiale si inserisce nella società con il mito di essere un potenziamento dell'intelligenza umana, no? Si è perso un po' il fatto di voler simulare l'intelligenza umana. La ragione per cui si accetta è che si pensa che la stia potenziando, quando forse quello che sta facendo è spossessare dei traguardi culturali e della possibilità di produrre nuovi avanzamenti culturali della società.
Sì, poi si dice che l'intelligenza artificiale è generativa, e in questo senso mi chiedo se questo termine è un termine che effettivamente significa che l'intelligenza artificiale può generare, può creare qualcosa al di là di quello che già esiste, oppure no. In che senso è generativo un'intelligenza artificiale?
È che secondo me sta proprio nel cosa si accetta per generativo. Perché sì, può produrre qualcosa che non esisteva, può produrre un'immagine che non esisteva attraverso una ricombinazione di cui non capiamo il percorso, non possiamo tracciare il percorso di cose che già esistevano. Non può produrre nulla che non esista negli schemi presenti. Però, per esempio, quando prima parlavamo delle partite, della partita di Go in cui ha vinto contro il campione, ha prodotto una strategia nuova, una strategia che agli umani ci è voluto diverso tempo per riuscire a capire che strategia era, però che gli umani stavano già utilizzando inconsciamente. Quindi è quella una cosa nuova? È sicuramente qualcosa che agli umani ci è voluto del tempo per riuscire a capirla, però che realmente esisteva. E quindi un po' sta in che cosa si... Io penso che no, che non sia generativa, che non possa generare nessuna evoluzione culturale, che possa essere solo funzionale al... prima di tutto perché poi è privata, è controllata, può essere indirizzata, ma anche nell'idea che sia davvero semplicemente la riproduzione elaborata di tutto ciò che è lo scibile, comunque sarebbe un loop su se stesso. Oltre al fatto che ha tutti degli altri aspetti, no? Che è energivora, prevede che mezza terra sia aperta per la sua stessa esistenza, e prevede che forse un quarto di globo abbia dei lavoratori dentro delle scatole a fare a targettizzare le immagini per noi. Questo lo racconta bene in un articolo che si chiama Il paradosso dell'intelligenza artificiale, il lavoro nascosto per creare un futuro senza lavoro, Antonio Casilli.
Interessante, e forse non sfuggono a queste dinamiche anche le applicazioni alla salute mentale e alla psichiatria. Anche in questo ambito quindi viene un po' da chiedersi: doveva finire il futuro? Doveva finire l'apertura umana verso nuove forme del sé nell'incontro umano? Mentre le intelligenze artificiali nella salute mentale sono di fatto strumenti di detezione di una devianza, una sorta di gigascanner sociale, una specie di retino per tutte quelle forme di sentire e di comportamento abnorme o insolito, appunto non misurabile. E poi sono anche delle tecniche di rieducazione all'interno di una norma. È così che l'intelligenza artificiale ristabiliscono i confini di ciò che è possibile e non è possibile esperire in una data società. E infine, inibendo la potenzialità, e ripropongono l'esistente. Questo è un po' quello che per adesso ci viene da concludere. Se continuiamo a domandarci, come abbiamo fatto in apertura di puntata, a che cosa rinuncia un'umanità che è pronta ad accettare nella propria intimità una macchina, al di là del fatto più ovvio che è pronta ad accettare il fatto che non ci sia un'altra persona. Quindi vi direi che noi vi lasciamo alla bobina, contenti di passare i microfoni a Radio Fabbrica. Vi salutiamo, ti ringrazio Francesca per essere stata qui con noi e per averci un po' delucidato e dato una prima spolverata rispetto a questi strumenti, e noi ci sentiamo presto, ovvero martedì prossimo.
Grazie a te e saluti a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ciao.